Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione in onda tutti i venerdì mattina per parlare di sanità qui su Radio Popolare. In studio Elena Mordiglia, Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio, bentornato.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora i nostri contatti, quelli della diretta 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Vi ricordo anche la nostra mail 372@radiopopolare.it. E vi dico anche questa cosa, questa è la nostra penultima puntata, come sapete dalla settimana del 6 di luglio comincerà il palinsesto appunto estivo, quindi abbiamo ancora due puntate davanti. Scriveteci a 372@radiopopolare.it però fino al 30 di giugno, poi noi ci prendiamo diciamo una pausa e chiaramente dopo non riusciremo a gestire le vostre mail, ecco perché 372 appunto riprenderà a settembre, quindi scriveteci però entro il 30 di giugno e poi dopo le mail che arriveranno dopo le gestiremo a rientro, quindi a settembre. Allora vi ricordo anche che sulla nostra pagina di Facebook, così come su quelle di Vittorio e quelle dell'Osservatorio Salute, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. E poi vi ricordo anche il sito del difensore regionale, difensoreregionale.lombardia.it, sempre molto utile. Vittorio, prima di dare un sunto della puntata di oggi, la tua newsletter quando parte?
La mia newsletter vi arriverà domani mattina alle 10.11. La newsletter è Diritti in Salute, lo ripeto ogni trasmissione, l'iscrizione è gratuita. Chi non l'ha ancora fatta, la faccia, si iscriva oggi, così riceve la newsletter domani mattina. Fa Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, e attraverso il web si iscrive gratuitamente. Sarà una puntata, diciamo così, della newsletter pienissima, con tanti argomenti che vanno dal locale al globale e credo anche con molte informazioni utili nella vita quotidiana. Quindi iscrivetevi, Diritti in Salute.
Di che cosa parliamo invece nella puntata di oggi?
Oggi cominciamo ad aggiornarvi sulla situazione del CPR e sulla lettera che abbiamo inviato al presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, chiedendogli di andare a vedere che cosa accade nei CPR e soprattutto cosa fanno i medici che prescrivono l'idoneità a chi viene ristretto poi nei CPR. Parleremo poi del malfunzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, agende chiuse, difficoltà a prenotare esame oppure esami prenotati in momenti sbagliati, una storia molto molto particolare. Racconteremo tutto questo attraverso le vostre testimonianze e poi vi diremo dei corsi che organizza la Croce Rossa, che ci pare un'opportunità interessante per chi fosse motivato a imparare qualcosa di più sul pronto soccorso.
Cominciamo però appunto tornando a parlare di CPR. Allora diamo il bentornato a Nicola Cocco, medico della rete Mai Più Lager Noi CPR. Ciao Nicola.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi, come al solito ci diamo del tutto tra colleghi. Allora, dicevo introducendo questa puntata che tu ed io abbiamo mandato una lettera al presidente dell'Ordine dei Medici di Milano dicendo: qui ci sono stati dei casi estremamente gravi all'interno dei CPR. Vi sono state delle decisioni di alcuni magistrati di rimettere in libertà e fuori dal CPR persone che per le condizioni psicofisiche non vi potevano stare lì dentro. Parliamo di persone con alle spalle tentativi di suicidio, con diagnosi psichiatriche pesanti, con pregressi interventi chirurgici e via dicendo. E quindi abbiamo chiesto al presidente dell'Ordine dei Medici: ma visto che vengono date delle idoneità e che queste idoneità sono date da colleghi, e poi dopo queste idoneità non reggono davanti al pronunciamento dei giudici e che gli atti di autolesionismo si moltiplicano dentro il CPR e si moltiplicano situazioni di persone lì rinchiuse che stanno veramente molto male. Abbiamo chiesto al Presidente dell'Ordine dei Medici di andare a verificare anche come vengono date queste idoneità in base al codice deontologico che dobbiamo rispettare tutti quanti. No? Questo mi pare fosse l'oggetto della lettera che abbiamo inviato, o c'è qualcosa da precisare?
Sì, solo preciserei che queste valutazioni di idoneità devono rispettare il dettato di un regolamento che è quello della direttiva del Ministero dell'Interno del 19 maggio del 2022, quindi c'è anche, diciamo, non è una legge, ma c'è un'indicazione procedurale da questo punto di vista.
Anche perché sollevamo la questione che quando dei medici in altre parti d'Italia stabiliscono che una persona non è idonea per essere rinchiusa in un CPR, si scatenano i media, si scatenano le inchieste delle magistrature e via dicendo. E quando invece qualche collega dice quella persona può essere rinchiusa nei CPR pur avendo alle spalle una situazione psicofisica veramente disastrosa, nessuno dice niente. Quindi noi abbiamo sollevato questo problema. Fino alla scorsa puntata il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano non ci aveva risposto. Tra l'altro era stato proprio lui, intervenendo qui a 37.2, a dire: beh, però se avete dei casi da segnalarceli, mandateci questi casi che noi come Ordine dei Medici cercheremo di capire. Ecco, cosa è successo negli ultimi giorni?
Abbiamo ricevuto una risposta da parte del Presidente in data 23 giugno in cui viene detto in maniera molto sintetica che sono stati avviati degli approfondimenti istruttori nei confronti del singolo medico di ATS che aveva rilasciato quell'idoneità, ricordiamo, di una persona che poi nel CPR aveva avuto numerosi problemi di salute e numerose manifestazioni di problematiche di salute mentale con numerosi atti di autolesionismo. Il problema è che non è stata accolta appieno la nostra richiesta, infatti anche se poi il Presidente dice che per gli altri aspetti che noi abbiamo sollevato nei limiti di competenza dell'Ordine, la questione verrà portata all'attenzione del primo consiglio direttivo utile. Questo penso sia già una cosa importante, cioè che si discuterà della salute nei CPR in un direttivo dell'Ordine dei Medici di Milano. Questo penso sia già un importante obiettivo. Dispiace che non sia stato accolto l'altro aspetto che noi abbiamo sollevato nella nostra segnalazione, e cioè che questa persona all'interno del CPR era stata valutata anche da degli psichiatri, in particolare da uno psichiatra dell'ospedale Niguarda, che per un protocollo che esiste tra la SST Niguarda e la prefettura prevede queste valutazioni, che purtroppo vengono eseguite all'interno del CPR, quindi diciamo in un luogo che non è un luogo di cura, e paradossalmente la valutazione psichiatrica che ha escluso, come al solito, come scrivono gli psichiatri, no, delle acuzie che necessitino un ricovero, si è poi manifestata fallace, perché la persona detenuta dopo un giorno è finita di nuovo in pronto soccorso per un atto autolesionistico molto grave, molto pericoloso. Quindi ecco, noi vorremmo che anche questo aspetto deontologico degli psichiatri, dei professionisti sanitari che in nome dei protocolli che esistono si ritrovano poi a valutare le persone che sono già all'interno del CPR, vorremmo che l'Ordine facesse un po' emergere la problematica etica e si esprimessero in generale su questi aspetti. Io volevo ripetere una cosa che ho detto diverse volte anche qui in trasmissione: noi non abbiamo l'interesse a fare una sorta di caccia alle streghe a dei medici che danno delle idoneità. A noi interessa far emergere la problematica strutturale che si manifesta a causa della patogenicità dei CPR.
E infatti qui ti interrompo, perché infatti noi qui in radio, altro che caccia alle streghe, abbiamo ripetutamente chiesto alla psichiatria di Niguarda, a tutti livelli di diversa responsabilità, di venire in trasmissione a spiegare non tanto il singolo caso, ma come si comportano Quali sono i criteri che seguono per dare l'idoneità, che abbiamo verificato più di una volta, poi si scontra invece con una situazione drammatica della persona che viene rinchiusa nei CPR. E tutte le volte la psichiatria di Niguarda si è rifiutata di venire qua in trasmissione. E allora noi abbiamo ritenuto dovere deontologico, avremmo potuto avere anche una responsabilità dal punto di vista legale se a conoscenza di quello che avviene non avessimo segnalato all'Ordine dei Medici le nostre perplessità. E quindi riteniamo che l'Ordine dei Medici non debba andare a informarsi sul comportamento di un singolo medico, ma debba andare a informarsi sul comportamento di queste strutture, cioè del percorso che avviene, di come si comportano alcune strutture e poi esprimersi. Quindi mi pare che insomma abbiamo cercato di percorrere la strada che noi avevamo davanti, ponendoci proprio un problema di coscienza. Ecco, però già che sei qua con noi, io ho visto che tu su un articolo pubblicato su Salute Internazionale insieme ad altri colleghi hai sollevato un'altra questione, diciamo molto pesante, e cioè la presenza di minori nei CPR di Milano.
Sì, questa è una storia che si è verificata verso la fine di aprile di quest'anno, in cui per più di un giorno sono stati presenti 4-5 persone minori all'interno del CPR di Via Corelli di Milano. Noi abbiamo ricevuto la segnalazione come rete, ricordiamo che le persone minori non possono stare all'interno dei CPR, non sappiamo cosa è successo, perché questi ragazzi sono stati portati nel CPR, dopo appunto circa 24-48 ore sono stati poi rilasciati e condotti in una comunità. Diciamo che questo è un episodio molto grave che ha fatto interrogare il gruppo di lavoro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, che si occupa del bambino migrante, sui rischi di salute, anche di sviluppo dei ragazzi che dovessero ritrovarsi in contesti di detenzione amministrativa. Ed è per questo che abbiamo scritto un pezzo che è uscito solo in questi giorni su Salute Internazionale, ricordando un po' la letteratura scientifica che c'è su queste pericolosità, che partono chiaramente da documentazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche da convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione di New York. E quindi ribadiamo questo pericolo, anche perché l'implementazione del nuovo patto europeo su asilo e immigrazione purtroppo prevede che bambini, minori e nuclei familiari possano rientrare nelle procedure, con le cosiddette procedure accelerate di frontiera, che non escludono il trattenimento, la privazione della libertà e poi i percorsi detentivo-espulsivi. Questo è davvero molto pericoloso, anche perché ricordiamo che in questi contesti si sviluppano non solo le dinamiche di patogenicità che abbiamo descritto tante volte, ma anche delle dinamiche di violenza che vanno appunto dall'autolesionismo alla violenza delle forze dell'ordine, alla violenza medica, alla violenza strutturale, tutte le forme di violenza che volete, che chiaramente su un adolescente hanno un impatto traumatico che poi permane anche negli anni successivi. Ci tenevamo a sollevare questo rischio anche in vista dell'implementazione del patto europeo.
Sì, mi pare di poter dire che stiamo andando verso una forma di disumanizzazione assolutamente totale. La nostra cultura ci ha sempre spiegato, e siamo cresciuti dentro la convinzione, che i minori dovevano essere trattati in modo molto diverso dagli adulti, andavano rispettati, che c'è un'attenzione, ci deve essere un'attenzione al loro percorso di sviluppo, che attraversa una fase anche molto complessa dal punto di vista psicologico. Tutto questo rischia di essere veramente cancellato, e quindi avete fatto benissimo a segnalare la gravità della presenza di minori all'interno di CPR. Grazie moltissimo.
Grazie a voi.
Grazie a Nicola Cocco, medico della rete Mai più Lager Noi CPR. A presto. andiamo adesso a dare la parola a voi, proprio a voi che ci scrivete in tanti e in tante, noi raccogliamo le vostre segnalazioni, di alcune ne parliamo come sapete qui in onda anche attraverso proprio la vostra voce, quindi come vi dicevamo in apertura fino al 30 di giugno potete scriverci quello che vi succede a 372@radiopopolare.it e poi ricominciamo a settembre, per cui da settembre vi richiediamo di continuare a scriverci quello che vi succede. Allora cominciamo con una piccola carrellata di storie che ci avete mandato. Cominciamo con la storia che ci racconta una nostra ascoltatrice. Vediamo che cosa le è successo.
Allora, io ho scritto perché avevo bisogno di prenotare un'ecografia per mio figlio che è in cura al policlinico presso l'ematologia. Gli avevano chiesto un'ecografia di scontro, insomma, dell'avanzamento della sua situazione dal fascicolo sanitario. Ovviamente non avevo avuto nessuna possibilità di poter prenotare in autonomia. Quindi ho scritto all'URP segnalando questa impossibilità e anche lì non mi ha risposto nessuno. A quel punto rinoltro la mail all'URP, però in copia conoscenza al difensore regionale, e a quel punto finalmente mi prendono in carico, dandomi però una data per questa ecografia 3 mesi prima rispetto alla data necessaria, che era allo scadere dell'anno necessario per verificare appunto l'evoluzione della patologia in corso.
Ok, quindi l'ecografia doveva essere a un anno di distanza dalla visita che avete fatto e invece è stata prenotata con 3 mesi d'anticipo, giusto?
Doveva essere a un anno perché la visita era ottobre dell'anno scorso e mi hanno chiesto l'ecografia a 12 mesi, invece l'appuntamento risultava a luglio, per cui mi hanno anticipato di 3 mesi l'ecografia di controllo.
Lei che cosa ha fatto a questo punto?
E a questo punto ho di nuovo scritto perché onestamente mi sembrava inadeguata la risposta, perché comunque avevo trovato un posto e va comunque relativamente bene, però mi sembrava onestamente ingiusto che, in quanto paziente avendo delle indicazioni di cura a 12 mesi come paziente della sanità pubblica, non potessi rispettare i requisiti di cura, che sono comunque importanti per delle verifiche sugli accertamenti, che non sono casuali le richieste del medico, la tempistica di verifica dell'avanzamento della malattia. E poi mi hanno prenotato al sacco, è una struttura diversa, e mi sono chiesta perché, prenotando con 5 mesi di anticipo al policlinico, per cui con tutto il tempo necessario, non ci sia la disponibilità per un'ecografia, e che la procedura dovesse essere così complicata e uno dovesse come paziente accontentarsi dei buchi di tempo e di spazio che invece magari con un appuntamento privato si può scegliere in modo più adeguato rispetto alle indicazioni della terapia in corso. E quindi ho riscritto all'URP e non ho avuto nessuna risposta. In copia avevo scritto anche a voi, per cui poi dopo un po' di tempo mi hanno risposto anche che in realtà mi hanno cambiato la data, dandomi la disponibilità per il mese di ottobre, che era lo scadere dei 12 mesi come richiesto dallo specialista per la verifica nei tempi utili appunto dell'avanzamento della situazione.
Guarda caso le hanno risposto quando anche noi abbiamo scritto che appunto la situazione era quella che lei ci aveva presentato e che anche noi chiedevamo spiegazioni. Nelle ore immediatamente successive lei è stata ricontattata e le è stata fissata la visita, però non al policlinico, giusto?
No, sempre in una struttura diversa, questa volta a Cologno Monzese, per cui manca ancora la continuità di struttura, cosa che invece appunto successivamente, ancora giusto ieri, mi ha risposto il difensore regionale, dicendo che invece quanto paziente in cura presso una struttura dell'ATS, comunque tutti gli ulteriori accertamenti devono essere garantiti all'interno della stessa struttura, e mi ha indicato altre 2 delibere a cui fare riferimento per poter rivolgermi di nuovo all'URP e chiedere un eventuale spostamento di nuovo presso il policlinico.
Allora, noi, come appunto si capisce dall'intervista, abbiamo scritto al Policlinico che ci ha risposto. Ci ha scritto: informiamo che la segnalazione è stata presa in carico dagli uffici competenti, come avviene per tutte le richieste che provengono al Policlinico di Milano, e che è stata individuata una soluzione coerente con le esigenze cliniche rappresentate. Nello specifico, la signora è già stata proposta una disponibilità nel periodo ritenuto appropriato per l'esecuzione dell'esame richiesto. Riteniamo pertanto che la situazione segnalata abbia trovato una positiva definizione e non ravvisiamo la necessità di ulteriori approfondimenti o interviste sul caso specifico.
Loro non ravvisano la necessità di ulteriori interviste ed approfondimenti. Noi ravvisiamo la necessità che comportamenti simili tacciano, smettano, non si ripetano più. Perché non è che deve intervenire il singolo cittadino o deve intervenire 37.2 per far presente che l'ecografia va fatta nel periodo in cui è stata richiesta dal medico e non 3 mesi prima. Qui siamo veramente alla follia. Uno si chiede, ma quando guardano le richieste che arrivano dagli specialisti di medicina generale, le guardano con occhio medico, le guardano con occhio clinico o con che occhio le guardano? Ma non si può neanche dire la burocrazia, perché se uno deve fare un esame a maggio e tu glielo fai fare invece a febbraio, e si tratta soprattutto di un'ecografia, voi capite che questo ha veramente poco senso. Quindi loro non vengono qui a rispondere e noi speriamo di non dover più mandare lettere di questo tipo.
Andiamo ad ascoltare invece che cosa è successo a un altro nostro ascoltatore che ci ha scritto.
Il 5 maggio scorso avevo fatto una prenotazione di visita ortopedica al Pio Albergo Trivulzio perché ho un problema di artrosi ai pollici. La visita si è conclusa con una prescrizione di iniezioni di acido ialuronico e la prima cosa che mi ha stupito è che mi è stato dato un foglietto con su scritto di rivolgermi a una persona per comprare in autonomia il medicamento, l'effiale di acido ialuronico, dicendomi che avrei risparmiato. Io ho fatto un controllo in rete, a me non sembra che sia così e comunque mi sembra strano, e vorrei sapere se il Pio Albergo Trivulzio ha conoscenza che esiste questa prassi di consigliare a un utente di comprarsi i medicinali dei suo. Questa è la prima. La seconda è che ho immediatamente provato a fissare gli appuntamenti per le infiltrazioni. Ero lì, ero fisicamente al PAT e sono andato allo sportello facendo la mia coda, e però mi è stato detto che non mi potevano fissare nulla perché non c'era l'agenda. E quello che secondo me è peggio, non riuscivano neanche a darmi un'idea di quanto tempo ci fosse da aspettare, una settimana, un mese, non lo so. Io ho aspettato più di un mese, però nel frattempo la situazione dei miei pollici è peggiorata, per cui è diventato un po' urgente, fino a che un giorno ho deciso di cominciare a telefonare perché non sapevo come funzionasse. In questo caso io, che prenoto sempre le visite attraverso il fascicolo sanitario elettronico, in questo caso dovevo telefonare per avere dei consigli, non capivo come funzionava e quindi dovevo parlare con un umano. Mm-hmm. E purtroppo c'è stato un giorno, che è quello del 16 di giugno, in cui mi sono dedicato 2 ore al mattino, 1 ora e mezza al pomeriggio a telefonare al PAT, e io, facendo quasi 100 telefonate, non sono riuscito a prendere mai la linea. Cronometrando, perché è un bel momento, ho guardato, le telefonate duravano invariabilmente 2 minuti e 40 secondi, compresi 40 secondi di inizio di ascolto della voce che mi spiegava che cosa dovevo fare.
Dopo questi 2 minuti e 40 secondi, che cos'è che succedeva?
Arriva la voce che, gentile, dice: tutti i nostri operatori sono occupati, ti preghiamo di richiamare. E la linea cade. Mm-hmm. E questo è accaduto, ripeto, quasi 100 volte il 16 di mattina e il 16 di pomeriggio. Poi in più, in queste telefonate, c'è stato un qualcosa che mi ha veramente lasciato molto perplesso. Perché alle volte, e ho contato anche i numeri di queste volte qui, si sente una voce che ti dice: hai una telefonata in attesa davanti a te. Per cui dicevo: ischia, sono fortunato, sono addirittura d'arrivo. Peccato che questa voce, ed è strano, e secondo me all'inizio ho pensato a una coincidenza, ma poi, avendo contato che mi è accaduto almeno una decina di volte, adesso non ricordo il numero giusto ma me lo sono scritto, la voce si presentava sempre esattamente al minuto e 20 secondi della telefonata. E questo, secondo me, non può essere un caso. E quindi il Pio Alberto Trivulzio mi piacerebbe che mi spiegasse come mai accade questo, ma soprattutto perché mette 2 minuti, massimo 2 minuti e 40 d'attesa, quando per esperienza in qualunque centro unico di prenotazione si sta in attesa minuti, minuti e minuti, anche superiori alle mezz'ore, mi è capitato, ma se uno deve rispondere, deve avere la fortuna di prendere la linea in 2 minuti o vince a Super Enalotto, non la prenderà mai la linea. Quindi io non sono riuscito a fare nessuna prenotazione delle infiltrazioni di acido ialuronico presso il PAT, ho dovuto, perché riesco a permettermelo, farle privatamente, e domani ho già la prima infiltrazione domani, perché sono fortunato e mi posso permettere di pagarlo, però non va bene per chi fortunato non è, e sono probabilmente la maggioranza dei miei concittadini.
Grazie anche a questo ascoltatore. E noi abbiamo scritto al Pio Alberto Trivulzio, come facciamo sempre, però non abbiamo ricevuto risposta.
Noi riscriveremo ancora questa settimana prima dell'ultima puntata di venerdì prossimo. Però quello che abbiamo ascoltato è scandaloso. Cioè, l'ascoltatore ci ha parlato di oltre 100 telefonate, di ore passate al telefono per cercare di fissare l'appuntamento. Ci ha parlato di una durata standard della telefonata di 2 minuti e 40, dopodiché si interrompe. Ovviamente nessuno di noi può pensare che sia casuale, cioè che fai decine di telefonate e tutte si interrompono dopo 2 minuti e 40. È evidente che c'è qualcosa che non funziona, è evidente che c'è probabilmente qualcosa che è programmato in questo modo. L'ascoltatore ci ha parlato di un messaggio che poi è quello classico, no? C'è una telefonata davanti a lei, quindi uno si prepara, dice adesso tocca a me, sono fortunato, e poi dopo invece tutto si interrompe e deve ricominciare da capo. Beh, questo innanzitutto denota una mancanza assoluta e totale di rispetto verso i cittadini, che sono detentori di diritto, ecco, questo non dimentichiamocelo, che non stanno chiedendo un favore ai cittadini che fanno questa telefonata, stanno semplicemente chiedendo di far sì che un loro diritto venga tutelato e rispettato. Allora, di fronte a quello che abbiamo ascoltato, noi adesso richiederemo al Pio Alberto Trivulzio di venire in trasmissione. Suggeriamo all'ascoltatore di inviare tutta questa documentazione al difensore civico regionale, all'assessore regionale Bertolaso, al direttore generale dell'assessorato welfare, sempre in regione Lombardia. E speriamo di poter dare qualche notizia, di tornarci sull'argomento nella prossima puntata. Aggiungo anche che proveremo a contattare dei consiglieri regionali perché presentino un'interrogazione all'assessorato di Bertolaso, perché fatti di questo tipo sono veramente inaccettabili e sono umilianti, oltre al fatto che obbligano la persona ad andare verso la sanità privata. Poi dopo Bertolaso può andare su tutti i giornali, i telegiornali locali a dire che va tutto bene, che siamo i primi della classe, che i problemi sono risolti, che le liste d'attesa sono ridottissime. Certo, sono ridottissime se non si risponde, quindi non parte neanche la lista d'attesa, perché non si riesce neanche a parlare per prenotare la visita o l'esame. Quindi procediamo in questo modo.
Andiamo ad ascoltare ancora una vostra testimonianza, la testimonianza di un ascoltatore che ci ha scritto.
Io sono un cardiopatico perché ormai 12 anni fa ho avuto 2 interventi di ablazioni per delle fibrillazioni atriali. Fortunatamente però poi non ho mai avuto nessun tipo di problemi, di conseguenze, e quindi non sono in cura presso uno specifico cardiologo, uno specifico centro. Faccio degli holter annuali di controllo e fin qui è andato tutto bene. Nell'ultimo holter che ho fatto a febbraio c'erano alcune anomalie per cui il mio medico di base mi ha fatto fare degli accertamenti. tramite SSM, perché comunque non c'era nessuna urgenza anche ad età sua, ho prenotato in tempi brevi sia la visita con il cardiologo sia un ecodoppler. Il cardiologo ha fatto la visita all'ospedale Monzino facendo anche un elettrocardiogramma normale. Per scrupolo mi ha detto di fare quest'ulteriore esame, che era la risonanza magnetica con e senza contrasto. Qui sono nati un po' i problemi, perché a lui ovviamente ho detto che vivevo a Varese e lui mi ha detto che non c'era nessun problema a fare l'esame anche qui nel Varese piuttosto che a Milano, perché è un esame tra virgolette di routine come tipologia di esame. Fiducioso ho iniziato a telefonare al numero unico della regione Lombardia per le prenotazioni e qui sono iniziati ad emergere i problemi. In primis io ho telefonato al numero, era dedicato alla provincia di Varese, e la prima telefonata che ho fatto, la signorina che mi ha risposto, devo dire ho trovato sempre persone molto gentili, però diciamo il problema non era risolto. Comunque dicevo, la prima signorina che mi ha risposto mi ha detto che sul monitor a lei appariva un codice tensione diverso da quello che io avevo nella ricerca, perché essendo, ripeto, paziente cardiopatico, gli esami cardiologici per me sono esenti, e quindi il sistema la bloccava e non poteva andare avanti. Ho telefonato alla provincia di Milano e aspettandomi una risposta analoga, in realtà qui del codice tensione non mi hanno detto assolutamente nulla. Quello che mi hanno detto però è che loro potevano prenotare l'esame, la risonanza magnetica, comunque abbastanza in là nel tempo, adesso onestamente non ricordo quando, solamente a Niguarda, con l'unico problema che però a Niguarda la risonanza magnetica fanno solo su prescrizione del cardiologo loro.
Quindi a Niguarda le hanno detto che le avrebbero fatto l'esame, ma solo con anche la prescrizione di un cardiologo interno al Niguarda, è così?
Sì, esattamente. Io onestamente faccio fatica a capire il motivo, però io ovviamente non sono un medico, quindi ne prendo atto. Ritelefono allora alla provincia di Varese, non mi danno nessun problema di esenzione, ma mi dicono semplicemente che nessun ospedale, nessuna struttura in provincia di Varese ha l'agenda aperta, e mi danno un elenco di strutture a cui rivolgermi direttamente. Inizio quindi a rivolgermi direttamente sia sui siti di internet che al telefono, e diverse strutture mi dicono che no, devo passare per forza tramite il numero della regione Lombardia. Altre strutture invece, in particolare l'ospedale di Busto Arsizio, dopo diciamo aver vagato telefonicamente tra diversi reparti, mi dicono che anche loro fanno l'esame solamente per loro pazienti interni, non hanno agende aperte all'esterno. Avevo nel frattempo ritelefonato al numero della regione Lombardia passando per la provincia di Milano, e anche qui mi hanno dato il suggerimento di rivolgermi direttamente a delle strutture ospedaliere come l'Humanitas piuttosto che l'Oxologico piuttosto che il Sacco. Telefonando a Fare Bene Fratelli, loro mi hanno detto che non fanno l'esame ma lo fanno al Bussi. Telefonando al Bussi mi hanno detto che anche loro lo fanno solo al pazienti interni. Mandando invece una mail all'Humanitas e all'Oxologico, l'Oxologico mi sembra mi ha detto che non hanno posti, e mentre l'Humanitas, confesso, mi ha telefonato ieri, però purtroppo quando mi ha telefonato io avevo lasciato il telefono a casa, ero fuori casa, e quindi non ho potuto parlarci. Non so se volevano dirmi che non avevano posto piuttosto che magari avevano posto non so quando. Il problema vero è non che ottenevo una prescrizione in là nel tempo, il problema vero è che proprio non ottenevo una prescrizione.
Un appuntamento intende?
Sì, scusi, un appuntamento, pardon.
Questa è la testimonianza del nostro ascoltatore, che poi ci ha detto di essere stato chiamato dal Monzino e quindi è riuscito a fissare il suo esame.
Questa vicenda che abbiamo ascoltato solleva tante questioni. Primo, una grande confusione su sta storia dei codici di esenzione. Non è la prima volta che questo problema ci viene posto, cioè qualcuno mette un codice di esenzione, altri funzionari non riconoscono quel codice di esenzione e dicono che non è corretto, ce ne vuole un altro, l'altro non si trova, non si capisce che cosa, risultato di mezzo ci va il cittadino che perde un sacco di tempo. Questo è un aspetto non clinico, un aspetto burocratico che dimostra l'inefficienza del sistema pensato della regione. La seconda questione anche questa si è posta tante volte, e cioè diverse strutture, io oserei dire quasi tutte le strutture, sia pubbliche che private e convenzionate, dicono quel tipo di esame noi lo facciamo solamente se prima la visita viene fatta nella nostra struttura, cioè se lo specialista che prescrive quell'esame diagnostico fa parte del nostro ospedale. Si può discutere su questo, parlano di responsabilità professionale, si può discutere. Quello che però non può avvenire è un'altra cosa, cioè se gli fai la visita devi poi garantirgli l'esame. E allora questo problema non si porrebbe, cioè se lui fa la visita nel primo ospedale, gli prescrivono di fare l'holter e poi gli fissano l'holter, va tutto bene. Ma se gli fanno la visita, deve fare l'holter e poi lì non glielo fissano e lui deve andare in un altro ospedale dove gli dicono che deve fare la visita, lui fa la visita, poi non si sa se gli prescriveranno l'holter e se glielo prescrivono non si sa se lo si può fare, andrà avanti all'infinito. Quindi, se stabiliscono che la richiesta deve venire dal proprio specialista, devono anche stabilire che se il proprio specialista fa una richiesta, questa richiesta poi deve essere esaurita all'interno della stessa struttura sanitaria. Un terzo aspetto che è stato sollevato da questo ascoltatore è un aspetto su cui torneremo poi tra poco con una brutta storia che ascolterete, che racconterà Elena, è quella delle agende chiuse. Allora, per legge, le agende non possono essere chiuse. Non possono essere chiuse, è illegale. Quindi quando vi dicono che l'agenda è chiusa, inviate immediatamente una lettera al difensore, una mail al difensore civico regionale e all'assessorato regionale al welfare, segnalando che il giorno X, all'ora X, avete telefonato a quella struttura e che vi è stato risposto in questo modo, perché qui dovrebbe scattare immediatamente un'indagine da parte della regione e da parte dell'ATS. Ripeto, nessuna struttura né pubblica né privata convenzionata può avere l'agenda chiusa. Dopodiché, per fortuna che almeno in questa situazione la questione si è risolta perché il cittadino è stato ricontattato e gli è stato fissato l'esame.
Vi volevamo parlare anche di una cosa di cui voi stessi ci avete parlato in tante mail, e cioè le piattaforme per prenotare le visite presso i medici di medicina generale. Una di queste si chiama DoctoLib, è una piattaforma appunto digitale usata in tutta Europa che si usa nella sanità, funziona sia come agenda che come motore di ricerca per cercare esami e appuntamenti, e tante persone appunto ci scrivono perché sono costrette ad utilizzarla, dato che è l'unico modo che è proposto dal loro medico di base per prenotare un appuntamento. Noi abbiamo invitato per raccontarci un po' il funzionamento dell'app e anche poi sollevare i problemi, perché insomma ci sono tante persone, sicuramente anche giovani, però anche tante persone anziane che magari non sono molto esperte di app, che fanno proprio fatica ad utilizzarle e che quindi hanno difficoltà a contattare il medico. Noi abbiamo invitato allora la cooperativa Medici di Milano Centro, che però non ci ha risposto, non è venuta qua a spiegarci che cosa, insomma, a darci dei consigli, a darvi dei consigli.
Sì, quando parliamo di una cooperativa di medici, voi non dovete pensare alle cooperative ottocentesche, novecentesche, basate su solidarietà, si lavora insieme, eccetera. Siamo di fronte, sostanzialmente, almeno dal mio punto di vista, a quella che assomiglia sempre di più a un'azienda, che svolge spesso un ruolo di intermediazione. C'è una discussione se questo ruolo di intermediazione dal punto di vista ufficiale, cioè legislativo, sia previsto in questi termini o meno, comunque di fatto svolgono un ruolo di intermediazione spesso tra i medici e la regione, l'ATS e via dicendo, e forniscono una serie di servizi ai medici che sono iscritti alla loro cooperativa. Questa questione del dottor Lib si sta diffondendo, come di altre piattaforme, noi adesso parliamo di questa, ma ci sono altre piattaforme uguali, si sta diffondendo in tutta Italia. Nel mio tour per presentare il libro L'industria della salute, ad esempio, ho scoperto che anche in Centro Italia ci sono diversi medici di medicina generale che usano questa piattaforma. E qual è il problema? Che noi abbiamo in alcune regioni addirittura il 30% della popolazione sopra i 65 anni. Sappiamo tutti che questa è la popolazione che ricorre maggiormente al medico di medicina generale, e sappiamo anche che è la popolazione che è meno esperta nell'uso anche di queste piattaforme, di queste tecnologie, e sappiamo perfettamente che per questa popolazione, ma direi in generale per tutti, abbiamo ascoltato prima una testimonianza in questo senso, sarebbe assolutamente fondamentale il poter parlare, cioè utilizzare un linguaggio umano anche per prenotare una visita. E questo non avviene, è un elemento che ci preoccupa moltissimo e credo che anche questo debba essere posto sulla, diciamo così, dibattito politico, deve essere posto proprio da un punto di vista delle responsabilità istituzionali. Cosa hanno da dire le istituzioni su questo? Certo, risparmiano delle visite, anche i miei colleghi risparmiano delle visite perché molti non riescono a prenotare. Mi piacerebbe anche lanciare un appello da questo microfono, rivolto ai colleghi di medicina generale. Insomma, sappiamo che avete tante richieste, sappiamo che dovete lavorare parecchio, però, colleghi, non è tutto oro ciò che luccica, eh? Cioè far usare ai vostri pazienti questa piattaforma non è proprio venire incontro ai bisogni della popolazione. Io credo che un ripensamento ci dovrebbe essere, noi porremo il problema anche a livello istituzionale.
Noi abbiamo chiesto a questo ascoltatore che ci ha scritto l'ultimo su Dr. Lib se potevamo contattare su medico di base per chiedere spiegazioni eccetera, e ci ha detto di no, e questo ci è sembrato un po' un ennesimo campanello d'allarme, Vittorio, su un po' un clima di paura che c'è e che hanno i pazienti e le pazienti tante volte, insomma, anche che comprendiamo assolutamente sia umanamente sia appunto proprio nei fatti, che però insomma ci mette anche un po' in allarme. E il tema della paura ha a che fare anche invece con la testimonianza che noi abbiamo chiesto a un medico, a un dottore, sulle agende chiuse nella sua struttura. All'inizio sembrava volesse partecipare e poi ci ha detto no per la paura di ritorsioni e di appunto sì, di, se non di sanzioni addirittura vere e proprie.
Sì, la cosa incredibile è che questo medico parla con un suo paziente, gli fa presente che ci sono delle agende chiuse, sa che il suo paziente conosce il sottoscritto e Elena, dice, segnali questa cosa delle agende chiuse, e quando poi noi contattiamo questo medico prima tentenne, poi dice ho paura e quindi non faccio questa testimonianza. Noi l'avevamo proposto una testimonianza anche senza che il medico dovesse dare il suo nome e cognome, no? Paura. Settimana prossima voi ascolterete un lavoro sui dipartimenti di prevenzione, di cui parliamo poco, fatto da un giovane infermiere. Ma chi racconterà questa ricerca sarà probabilmente una voce della radio, perché questo giovane infermiere ha paura di raccontare questa ricerca normale che ha fatta, perché teme l'intervento dei superiori o della struttura. Allora, questo non è un clima che va bene. Io credo che sia difficile pensare di riuscire a modificare il servizio sanitario dentro un clima di questo tipo. E anche in questo caso io rivolgo un appello ai colleghi, agli operatori sanitari. Ci sono dei momenti in cui bisogna assumersi una propria responsabilità. I cambiamenti non sono mai avvenuti così, caduti dal cielo. Sono sempre state conquiste e c'è sempre chi ha deciso di metterci la faccia. Non voglio fare la morale specificatamente a nessuna persona in particolare. Dico che però ai nostri microfoni noi stiamo registrando questo clima di paura.
Vittorio, abbiamo ancora un paio di minuti per le case di comunità.
Elena mi dice sempre un paio di minuti guardandomi perché io mi dilungo. Sì, perché tra quattro giorni, entro il 30 giugno, dovrebbero essere funzionanti 187 case di comunità e 60 ospedali di comunità previsti dal PNRR e devono essere operativi, altrimenti si perdono i finanziamenti. E questo è molto lontano dalla realtà. E allora che cosa fa la regione? Prende in mano la bacchetta magica e dice: abbiamo risolto tutto. Cioè dice: in questo momento ci sono già 150 case di comunità funzionanti, in 4 giorni ne faremo funzionare altre 36, sarà solo una quella che non funziona, ma perché è un bene che è stato sottratto alla mafia, quindi ci sono stati dei problemi burocratici. Sugli ospedali di comunità dicono: 41 ospedali già stanno funzionando, per altri 19 stiamo terminando i lavori e quindi verrà raggiunto il target sia in un caso che nell'altro caso. Ecco, allora non raccontiamoci storie, sappiamo tutti che la situazione non è questa. Tanto è vero che, andando più a fondo, che cosa emerge? Che nella stragrande maggioranza di queste case di comunità la presenza dei medici o non c'è o c'è per pochissime ore. La presenza del medico 24 ore su 24 ore avrebbe dovuto essere all'interno della casa di comunità, ma invece state a sentire che cosa accade, cosa riporta il Corriere della Sera di oggi, e cioè pare che una successiva interpretazione delle norme, questa presenza del medico 24 ore su 24 ore è stata limitata a un dottore per ogni distretto e non più in ciascuna struttura. Cioè, avete capito? Non sono riusciti a raggiungere l'obiettivo dei medici dentro le case di comunità, hanno bloccato la proposta del ministro, non hanno trasformato il percorso per diventare medici di medicina generale in una specialità, non hanno dato risorse, non hanno aiutato i medici di medicina generale, hanno accettato il ricatto del sindacato autonomo dei medici di medicina generale. Allora come risolvono il problema? No, ma la norma non andava interpretata in quel caso, non devono essere medici dentro tutte le case di comunità con quei tempi, ma basta che siano all'interno di ogni distretto. Non aggiungo commenti.
Infine andiamo a parlare di corso di formazione. La Croce Rossa dice che appunto a Milano si verificano 8 arresti cardiaci ogni giorno, poche ore di formazione possono fare la differenza. Allora noi ne abbiamo parlato con la responsabile della formazione della Croce Rossa Italiana.
Katia Di Sisto, responsabile di formazione di Croce Rossa Italiana a Milano, benvenuta a 37.2, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi per avermi invitato, buongiorno a tutti.
Grazie a lei. Allora, intanto la prima cosa che le chiederei magari è di partire un po' dai numeri. Quanti corsi organizzate e quante persone partecipano?
Noi ogni anno organizziamo oltre 400 corsi e le persone che vengono da noi sono più di 8.000.
Però, tantissime quindi, tantissime persone. A Milano in particolare le fate nella sede di Via Pucci 7, se non sbaglio.
Esatto, noi abbiamo la possibilità di organizzare corsi ovviamente qui in sede da noi in via Pucci 7, dalla mattina, pomeriggio, sera, compresi sabati e le domeniche, oppure a seconda dei bisogni ci richiamo anche presso le aziende del territorio di Milano e associazioni, enti o anche famiglie che vogliono organizzare dei corsi per la propria community.
Che cosa si impara ai vostri corsi?
Noi abbiamo dei corsi base di primo soccorso dove si insegna come intervenire in caso di malore, incidente e come fare una chiamata di emergenza all'112 e le tecniche di manovra salvavita. E quindi si impara a saper agire e non reagire nel momento del bisogno e a come anche dare un supporto psicologico alle persone.
Chi fa un vostro corso poi che cosa fa delle competenze che ha diciamo assimilato?
Noi abbiamo diversi partecipanti con profili e bisogni particolari, in quanto se parliamo dei corsi rivolti ai cittadini, le persone vengono per poi aiutare, prendersi cura sia delle persone a loro vicine che per anche un autosoccorso, che per le persone che banalmente incontri per strada. Poi ci sono invece dei professionisti che hanno bisogno di fare dei corsi, parlo per esempio dei personal trainer, piuttosto che degli autisti che devono prendere la patente specifica KB, che devono seguire dei corsi di primo soccorso. E poi ci sono nelle aziende gli addetti alla sicurezza che seguono il nostro corso di primo soccorso aziendale e relativo aggiornamento. E poi ci sono mamme, nonni, zii che si prendono cura dei bambini che seguono i nostri corsi di manovra salvavita pediatrica. Quasi tutti, invece, che siano cittadini, che siano aziende, seguono il corso per saper utilizzare il defibrillatore automatico, il DLSD.
Mm-hmm. E sì, ho letto che a Milano si verificano 8 arresti cardiaci ogni giorno in media.
Esatto, e il problema in questi casi è la rapidità nell'intervento e sapere intervenire nel modo giusto, e quindi più persone sono formate, più la possibilità di ripresa della persona che poi si reca in ospedale è efficace, quindi è molto importante la tempistica, il timing dell'intervento.
Mm-hmm. Chi sono i professionisti che dirigono questi corsi?
Ci sono volontari della Croce Rossa con esperienza pluriennale nel mondo del soccorso e che quindi non solo sono dei docenti certificati ma anche dei soccorritori che portano tutti i giorni degli esempi pratici di che cosa vuol dire poi salvare una persona e intervenire in caso di bisogno. E questo rende i corsi molto, molto interattivi, quindi non solo teoria ma anche pratica, che viene molto apprezzata dai bambini, noi andiamo anche nelle scuole a fare questi corsi, agli adulti.
Mm-hmm. Sono corsi gratuiti o bisogna pagare qualcosa?
Sono dei corsi a pagamento con una cifra che io dico simbolica, ma perché viene poi reimpiegata nei progetti umanitari della Croce Rossa e quindi vanno da 50 euro IVA compresa al corso da 80 euro o quello aziendale 170 euro. Per una durata che può variare a seconda del corso, dalle 3-5 ore fino alle 18 ore.
Mm-mm. Quindi insomma sì, appunto, un contributo diciamo che va poi alla Croce Rossa Italiana. Grazie sì. Mille, grazie Katia Di Sisto che è responsabile appunto della formazione della Croce Rossa Italiana Milano, grazie.
Grazie a voi.
Allora, con Elena abbiamo preso una decisione. Come al solito sul sito della radio sarà pubblicata tutta la puntata. Sapete che ogni volta estraiamo un pezzo, questa volta estraiamo questo pezzo, cioè tutto quello che riguarda i disastri e disfunzioni del Servizio Sanitario Regionale. Il titolo sarà Servizio Sanitario Nazionale, Galleria degli Orrori. E poi manderemo il messaggio alle istituzioni dicendo ascoltate e che cosa ne dite?
Torniamo settimana prossima con l'ultima puntata, se ci volete scrivere 372@radiopopolare.it entro il 30 di giugno, poi anche 372 si ferma e si ferma anche la corrispondenza fino a settembre. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnonetto che vi ricorda che cosa? Di iscrivervi a Diritti in Salute, la sua newsletter è gratuita, andate sul computer Vittorio Agnonetto Diritti in Salute e cosa vi consiglio anche? Leggete e comprate L'industria della salute, il mio ultimo libro.